DJ, speaker e producer.
Ha suonato l'after show dei Grammy Awards 2006.
I suoi DJ set hanno fatto ballare i più importanti club di località come Saint-Tropez, Ibiza, Mykonos, Berlino, Vienna, Barcellona e tante altre.
È l'ideatore del Morea Party, che ogni anno il 14 di luglio, la festa nazionale francese, infiamma le spiagge di Saint-Tropez.
E conduce su Radio Studio Più il programma I Feel Good.
Il benvenuto su RV Radio, a presto che tardi, a Michi Garzilli. Buongiorno Michi.
Buongiorno, ma sapete Buongiorno. Tutto. Che siete? L'FBI, la CIA.
Ci siamo informati.
Abbiamo studiato anche perché eravamo onoratissimi, insomma, di fare questa intervista, quindi dovevamo studiare per forza prima.
Assolutamente.
Ma ci mancherebbe, un piacere.
Tra l'altro, Michi, piacere nostro aver avuto la possibilità anche in questi giorni di poter condividere con te delle ore, dei momenti, prima di toccare un po' quelli che sono stati tutti i traguardi che in parte abbiamo citato all'interno di questa introduzione. Tu sei partito dalle radio private, da quelle radio degli anni 90, che 80-90, che andavano veramente forte. Tra queste c'era anche la ex Radio Vimercate. Che anni erano quelli per le radio locali e che differenza c'è adesso con le radio attuali?
Ma non è che erano anni particolari, che c'era un boom, c'era un club cultura, c'era una passione, anche perché si aveva meno, dunque noi sbarbati avevamo meno sfoghi, no? Dunque voglio dire, lo sfogo principale era ciò che era musica o comunque divertimento, no? Dunque con il boom dei locali c'è stato il boom delle radio private, chi aveva la passione e l'amore per la musica, l'unico modo per apprendere era entrare in queste radio private, ma da mettere a posto i dischi, cioè proprio da ultima ruota del carro, no?
A dare una mano,
perché comunque davanti a noi o dalla nostra generazione c'erano dei mostri sacri e venivi colpito da loro, perché la radio comunque crea un mondo tutto particolare che è anche un sogno, torna indietro nel tempo, dunque voglio dire, la musica era diversa completamente, c'era il boom delle discoteche,
certo.
Dunque è partito tutto un mood, tutto un mondo, ed era facile entrare in questo binario.
E tu hai cominciato a che età?
Io ho iniziato, è brutto dirlo, ma a 13 anni. A 13 Bravissimo. Anni come tecnico, sì, perché io giocavo a calcio, studiavo, ho finito le medie. Dunque, cosa è successo? Che dovevo portare avanti la carriera calciatore, perché mio fratello, siamo un po' dalla famiglia del calcio. Però, avendo 13 anni e bazzicando i ragazzi più grandi, ne dimostravo qualcuno di più, hanno fatto l'errore che una domenica pomeriggio mi hanno portato in discoteca.
E da lì in poi è nato l'amore.
E da lì io sono entrato in questa discoteca qui e mi ha affascinato il DJ, la musica, l'atmosfera, capito, che dicevo, ma guarda questo, che cosa sta facendo.
Quindi il tuo primo amore è stato quello,
sì,
però
sì,
è stata
sì,
la parte
sì,
DJ.
Sì. È stata proprio la parte, sì, la musica, cioè da sbarbato io mi domandavo, sai, entri in un posto, vedi tutti che ballano come degli esauriti, no? Tu 13 anni, figurati, e vedi, guardi, ti guardi intorno. E a un certo punto fai, ma perché tutto questo? Questa atmosfera particolare, e c'era questa immagine di questo ragazzo che suonava, dunque vado vicino alla console per proprio capire, ed era affascinante questa cosa, che lui scegliesse la musica e lui aveva il potere di farti divertire. È bellissimo, una magia.
Vabbè, assolutamente sì. Tra l'altro poi tu questa magia, insomma, l'hai fatta, nel senso che effettivamente hai suonato in tantissimi club e hai fatto effettivamente questo che immagino fosse un po' il tuo sogno, appunto.
Sì, ma in quel momento è diventato il mio sogno, perché io volevo fare il calciatore, sai, avevo in mente, sai, i sogni da ragazzino. E in quel momento là è partita la passione per la musica, cioè proprio mi sono addentrato in questo mondo qui, e allora c'è stata la possibilità, avevano aperto appena delle radio private, no? E un mio amico mi disse, dai, ma vieni dentro, vai. Ma io sono entrato nella radio privata più che altro per acculturarmi della musica, perché ero affascinato da questo. Poi in un secondo step è nato il discorso dello speaker. A me piaceva il fatto di poter miscelare delle musiche insieme e far divertire le persone.
E su questo concetto nasce anche il Morea Party, come lo abbiamo detto nell'introduzione. Come è nata però poi successivamente? Ovviamente sono passati diversi anni, hai una carriera alle spalle che ti porta appunto a creare questa vera e propria festa che è diventata un'istituzione in Francia.
Ma lì è stato perché, vabbè, io ho vissuto a Ibiza 4 anni, no? Dunque, anche avendo lavorato a Ibiza, devo dire che lì ti allarga il cervello professionalmente, perché hai a che fare con il mondo, dunque con un'altra mentalità, no? E ho capito che i DJ all'estero, la differenza tra il DJ straniero e il DJ italiano, che il DJ all'estero è un manager, in Italia è un mettidischi. E questo non ci porta poi un domani ad arrivare a certe mete. Se tu fai l'esempio di oggi, c'è David Guetta, Bob Sinclair, tanti altri, Tiesto, no? Che comunque hanno una loro one night, comunque hanno un loro spettacolo. Allora, rientrando da Ibiza, ho avuto occasione, poi lavorando nei locali, così era un po'... ho detto, beh, voglio creare qualcosa. Ed è nato per caso, perché a Saint-Tropez nessuno sfruttava le spiagge in quegli anni, e allora mi è stata data la possibilità e ho accettato, perché veniva fatta il 14 luglio, che è la presa della Bastiglia, certo, dunque una giornata nazionale importante, capito? E allora abbiamo fatto questo mega party che durava 20 ore ed era la prima volta per loro, portando comunque, diventando manager, cioè realizzando uno show. Non è soltanto un metti dischi, cioè crei uno spettacolo.
C'è tutto dietro una creazione artistica, anche una
sì, beh, devi farlo, ma era un po' quello che volevo fare io, cioè portando giù 20-30 ballerini, cioè facendo uno spettacolo continuo, capito? La gente deve essere o fulminata o incavolata, cioè o è bello o è brutto, e da lì nasce questa idea di questo mega party. Poi ho avuto la fortuna che non c'era nessuno che sfruttava la spiaggia, è passato un elicottero della televisione di Stato, ho visto la 2000 persone, allora si è fermato,
si è creato
e
il boom.
Da lì è partito, poi, capito? Da lì c'è stata una crescita.
Miki, ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo subito tra poco a parlare con te.
Ci mancherebbe.
Listen to RV Radio.
I just wanna dive into your love, your love. Dive into your love, your love. I just wanna dive into your love.
Listen to RV Radio.
I'm only human, but I feel like this could be some real, real love. Real, real love.
Listen, 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 listen to RV Radio.
Presto che tardi siamo in compagnia di Miki Garzilli. Miki, abbiamo un po' ripercorso le tue tappe, no? Da quella prima volta in discoteca che ti ha fatto sostanzialmente innamorare di questa cosa, oltre che della musica, all'ultima, perché tu continui comunque a suonare tuttora. Cos'è cambiato nel frattempo? Tu vivi ancora quelle emozioni della prima volta quando metti dischi, oppure l'adrenalina nel frattempo magari è un po' cambiata?
No, noi che facciamo questo lavoro qua, siamo, se vuoi arrivare a certi livelli devi anche essere un sognatore, cioè nel momento che tu non hai più emozione non puoi fare questo lavoro solo per il lato economico, cioè voglio dire, perché comunque arrivi anche a un livello di esperienza, poi di vari studi, di varie crescite, che comunque noi hai sempre bisogno di input, capito? Dunque non ti senti mai appagato. Poi sai, questo qua è un lavoro che è un po' fatto da egocentrici, perché è normale, questo lavoro lo fai soltanto se sei un egocentrico. Vabbè, se no,
certo,
non puoi,
se
farlo,
non puoi farlo.
Dunque voglio dire, la passione è la cosa principale, sei sempre alla ricerca, o comunque sei sempre alla ricerca di qualcosa che piace a te e vuoi poi trasportarlo e trasferirlo agli altri.
E quindi da lì nasce...
C'è un evento, un qualcosa che ti è rimasto proprio, che te lo ricordi come fosse ieri, credo, e suppongo, vabbè, ovviamente quello di cui ci hai appena parlato sia stato un momento grande, ma qualcosa che proprio ti è rimasto nel cuore.
Ma guarda, è stato il Grammy Awards. Il Grammy Awards è stato una cosa che è inaspettata, perché molte volte in questo lavoro ti capitano le cose quando non te le aspetti, quando le cerchi non vengono mai fuori, capito? È successo che c'era questo Grammy Awards, veniva tenuto al Forum a Milano da Sago, e il DJ era Ravin, DJ Ravin del Buddha Bar, no? Dunque tutti gli organizzatori, c'era una, posso dire il nome della radio, la radio ufficiale RDS, c'era Sky in diretta, veniva premiata Laura Pausini, dunque manifestazione mondiale, no? E mi dicono, dai, senti, ma vieni qua perché porta dei dischi. Ma ha detto, ma figurati, porto dei dischi, è una manifestazione, che Ravin è un mio carissimo amico, ha detto. Invece cos'è successo? Che Ravin, lui suona il Buddha Bar, dunque fa chill house, no? Ha fatto la prima parte, dopodiché ha detto, no, devi andare in console tu e fare questo. Io sono salito sul palco, ti dico, non sapevo di essere a livello internazionale con le telecamere, perché la console poi sai le emozioni, tutte le stesse, e stavo facendo ballare tutta la gente che avevo davanti, avevi 5.000 persone, ma lì sei abituato. Il problema cosa succede? Che quando finisco mi rendo conto, c'erano tutte le telecamere di Sky, tutta questa cosa, che eri in mondovisione. E lì mi sono detto, ma che cazzo ho fatto?
Cioè, puro, tu ti sei accorto solamente una volta finito.
Sì, quando ho finito, perché poi io quando entro in console entro in un mio mondo, capito? Cioè, io magari fisicamente sono lì, ma con la testa magari sto facendo il giro intorno al mondo. Dunque, voglio dire, e lì è stata veramente la cosa che mi ha emozionato dopo, però, dopo. Se no, voglio dire, questa è la cosa che mi ha colpito, ma mi ha colpito anche sotto il profilo che molte cose accadono quando proprio tu non te l'aspetti.
Come dicevi prima, tu ti sei avvicinato al mondo del fare lo speaker solamente successivamente. Prima era la musica quella che ti ha appassionato fin da subito, tra l'altro la tua voce che è veramente fondamentale, bellissima, tra l'altro ha prestato anche ad alcuni jingle di RV Radio, ma soprattutto nel passato hai prestato anche la voce ad esempio a diverse pubblicità, pensa a quello della Merit, pensa a quello di Grana Padano, ma anche ad alcuni documentari della Rai.
Sì, ma anche là, no? Vedi, nasce tutto quando tu fai con passione. Io sono sempre convinto che le cose, se devono capitare, accadono, no? Io facevo, vabbè, all'epoca, negli anni 80, si faceva 2 o 3 radio private per guadagnare un po', no? Si partiva con altri miei colleghi, amici un po' famosi, andavamo un pochino in giro. Cosa succede? Che un giorno sto facendo un programma pomeridiano e mi chiamano in diretta, chiamano la segretaria mi dice: guarda, c'è di là questo personaggio di Rai International che ti vuole parlare. Si è detto io sì, queste saranno, sai, le classiche cose. E poi invece era una persona che adesso non c'è più, che andando in macchina, lui ha ascoltato la mia voce, si è fermato, ha contattato la radio perché voleva la mia voce, lui era l'importatore delle pubblicità nazionali per la Rai. E mi dice: io voglio la tua voce per fare uno stacchetto. Io, sai, da sbarbato, ho detto: sì, quanto vuoi? 600.000 lire? E la madre ha detto: cazzo, divento ricco, sai quelle cose che fai? E dico: sì, sì, vabbè. E devo dire soltanto: merit, più gusto, meno nicotina. Capito? Cioè, succede quello, questo mi ha fruttato 13 milioni e qualcosa, perché poi c'è le royalty. Da lì, grazie a questa persona che lavorava per la Rai, ho iniziato a studiare edizione e recitazione perché c'era un business parallelo. Dunque fare i doppiaggi per pubblicità, che era anche bello, no? Dunque voglio dire, perché nasci in un altro mondo, vai nel mondo della recitazione, che è fighissimo, che ti può servire anche nel nostro ambito lavorativo. E da lì c'è stata questa escalation. Poi però devi arrivare a un punto di sapere i propri limiti. Io sono arrivato, ad esempio, ai documentari. Per fare i film c'è stata un'occasione di conoscere dei veri doppiatori, da Giancarlo Giannini in alto, e là mi sono reso conto che o fai quello come lavoro, se no non puoi fare tante cose. Dunque mi sono fermato soltanto agli spot e ai documentari.
Certo, bisognava prendere una scelta.
Ma poi bisogna sapere i propri limiti.
E questo è il consiglio che daresti a un ragazzo o una ragazza che vorrebbe cominciare il mestiere che hai fatto tu? Lascia perdere non solo la parte dello speaker, ma anche del DJ. Cioè, comprendere anche i propri limiti.
Sì, perché poi cosa succede? Se tu hai davanti i più bravi, tu diventi bravo, perché tu sai quali sono i tuoi limiti, anche se non li esponi agli altri, no? Però se tu hai un competitor che è di alto livello, non fai altro che nasce dentro di te, dato che siamo sognatori, ti nasce un po' una rivalsa, no? E da quel punto lì devi studiare. Inizia a essere anche un autodidatta, cioè io all'inizio mi registravo tantissimo, devi leggere tantissimo se vuoi fare il doppiaggio, lo speaker.
E ti riascoltavi magari per capire.
E mi riascoltavo con le cassette, dicevo: non mi piace, però quella era una crescita. Ma perché? Perché davanti a me vedevo delle persone che erano arrivate facendosi il fondello, cioè, perché la differenza è questo: non arrivi se non hai una base di cultura e se non hai veramente delle basi dove hai studiato.
E poi dopo serve l'applicazione, serve anche
l'allenamento. È importantissimo,
l'allenamento.
Io sulla musica tuttora ci sto quasi 10 ore al giorno, quando ero sbarbato ce ne stavo 18, mi
anche perché ricordo che quando eravamo un giorno qua fuori, tu raccontavi di questa volta, non ricordo dove, sì, forse una delle prime, dove ti avevano detto: metti questi dischi, porta questi dischi, tu dovevi saperli tutti,
certo,
a memoria.
Cioè, perché? Perché facendo il DJ in discoteca, cosa succede? Non è come oggi, no? A fine anni 70...
Che hai tutto sulle cartelle in formato digitale.
No, oppure comunque cosa succede? Che negli anni 70 e per gli anni 80 le discoteche compravano i dischi, non tu. Dunque, quando tu andavi a fare un provino, a me è successo questa cosa che ho raccontato in passato e che secondo me lì ho capito, e meno male di essere bravo, ma per aver fatto poi il fondello, essere stato in radio ad ascoltare tanta musica, mi ha chiamato questo locale per fare un provino molto importante, davanti a me c'erano 5.000 dischi. Il proprietario si è seduto sotto la console, mi ha fatto stare 3 ore a mixare e lui beveva champagne di sabato pomeriggio, ma 3 ore veramente di orologio, capisci che in 3 ore tu devi suonare il mondo e se non conoscevi la musica non potevi farlo.
Ti poi fermavi neanche probabilmente alla prima ora,
non mi vergogno, era il 1980 e questa persona qui, quando mi diede lo stipendio, io gli dissi con un assegno, non pensa che eravamo iscritti all'Empals, dunque voglio dire, gli dissi: guarda che ha sbagliato. Dice: no, questo è quello che vali, ed erano 2.200.000 lire. nel 1980, capito, mi sono fatto una pippa gigantesca, scusate la volgarità, però questo è bello perché vieni ricompensato per tutto quello che tu fai,
per tutto il lavoro che avevi fatto e per tutta la preparazione che avevi dietro le spalle. Michi, un attimo di pubblicità e poi torniamo a parlare.
Certo,
con te.
Certo.
Listen to RV Radio.
Il cuore si muove, non cerca ragione.
RV Radio.
Potevo ballare con lui, ehi, ehi, ma sto qua a pazziare con te. Tienilo a mente, tienilo a mente, che non ho più niente, ho solo te.
Listen to RV Radio.
Forse non mi sento più sola, sola, oh, anche quando mi sveglio da sola.
Listen to RV Radio.
Bentornati a RV Radio, sempre presto che tardi, siamo sempre in compagnia di Michi Garzilli. Abbiamo parlato in realtà un po' di tutte le facce praticamente del tuo percorso, della tua carriera fino ad ora. Manca in realtà la radio, perché l'abbiamo nominata ma non l'abbiamo mai esplicitata. Quella è arrivata dopo? È arrivata
no, no, la radio era il primo punto di partenza. Cioè a me piaceva miscelare, fare questa cosa qui, perché ascoltavo un programma radio e ascoltavo questi DJ bravi in discoteca. Okay. No? Proprio il mixaggio era la cosa che mi influenzava tanto. Naturalmente poi inizi nelle radio e via dicendo e avevi degli idoli.
E il tuo idolo qual era?
Il mio idolo era Leopardo, che era un DJ di una prima radio, che era Radio Milano International, ma perché lui creava un mondo. È lì che ho imparato e ho capito che tu per radio devi creare un mondo, che poi piaci o non piaci. Lui riusciva con questo programma, col suo modo, con la R-Mosha, facendo dei ruggiti che magari uno va a banalizzare, diceva che sta facendo questo, perché poi tutti gli altri erano un po' statici, professionali, però creava il mondo. Io ho preso lui come punto di riferimento, poi siamo diventati amici, ma non copiandolo, cioè non andando in radio e fare la voce sua come
facevano,
cioè, però avevo capito che dovevi creare il mondo. Tu hai dei personaggi, c'era, possiamo dire il nome, Federico l'Olandese Volante, cioè c'era gente che arrivava da Radio Luxembourg, io ascoltavo molto le radio straniere, poi questa radio qua. Dunque da lì nasce un po' il discorso di fare speakeraggio. Ho provato a farlo il primo giorno in questa radio qui, ma sudavo 12 camicie, no, sai, poi sfrutti la voce, poi... Poi ho avuto la fortuna che io esco, dico no, guarda, lascia perdere, entra una ragazza e questa ragazza ci odiavamo, no? Proprio a livello visivo. E questa ragazza qui inizia a prendere il microfono, parla a destra, a sinistra, dentro di me, ho detto ma porca miseria, ma se lo fa lei,
non posso,
cioè,
farlo
sono
anche
io una cima, hai capito? E da là è partito l'input.
E lì ti sei portato dietro poi tanti anni di carriera anche a livello di radio. A livello di radio ti voglio chiedere il tuo ricordo preferito. Cioè il momento che ti ricordi di una diretta oppure anche di un'intervista che più ti ha colpito?
Ma guarda, interviste, ho avuto la fortuna di avere, di essere stato per tanto tempo a Sanremo, li ho intervistati da Bob Geldof, Ali Spence e Duran, cioè in quegli anni là li ho fatti un po' tutti, poi io comunque ho vinto anche due bandi Rai, dunque ero in un contesto, no? Però la più grande soddisfazione è stata quando ho aperto il microfono nella radio del mio sogno. E la prima cosa che ho detto fatemelo dire era questa terminologia 101X, capito che era e sono stato 5 minuti a dire 101X.
Era talmente un sogno che l'avevi preparata da una vita.
Sì, sì, sì. È la tua meta. Sì, poi sì. Non esiste, puoi anche essere radio scandolara, ma se la tua meta tu l'hai raggiunta, poi di conseguenza magari sono stati 6-7 mesi, non tanto, perché abbiamo avuto una evoluzione editoriale loro. Però questa è quella che è stata emozionante, la cosa veramente emozionante.
E parlando di adesso, cioè di della tua vita di adesso, come ti senti a fare quello che fai, sapendo tutto quello che hai fatto? Dove sei arrivato? Nel senso che comunque, cioè, io penso che hai vissuto 50 vite, cioè nel senso...
Sì, ma molte volte, sai, nasce il fatto di dire oggi sono cambiate un po' le situazioni, ma perché è cambiata un po' tutto il contesto, no? Molte volte il nostro è un lavoro e adesso diventa un lavoro, molte volte è pesante, no? Perché comunque hai raggiunto, vedi che non ci sono situazioni nuove che puoi creare, ma per un insieme di cose della società, no?
È un continuo inventarsi,
è un continuo mettersi alla prova. Tu in questo lavoro devi continuamente metterti alla prova, perché ci sarà sempre gente che ti critica, che non piace, che devi sempre migliorare destra e sinistra. Dunque ti dico, no, sono ancora un sognatore e lo faccio anche perché mi piace, perché sono un sognatore. La radio è importante. A un certo punto io ho capito una cosa, che se devono capitare le situazioni capitano, l'importante è continuare a seminare. E poi comunque, volendo, io con questo lavoro ci ho vissuto, ci vivo, ed è una grande soddisfazione quando tu fai un lavoro che ti piace e guadagni.
E che allo stesso tempo ti permette di vivere.
È il sogno della vita, direi.
Torniamo tra pochissimo.
Lo sai che puoi ascoltare RV Radio con Alexa? Alexa, riproduce RV Radio. Il gioco è fatto.
Resta sempre aggiornato su RV Radio. Cerca RV Radio su tutti i canali social. Instagram, Facebook, TikTok, Twitch, YouTube e Spotify.
Ci puoi ascoltare sul web all'indirizzo rvradio.it, da cellulare scaricando la nostra applicazione RV Radio e se sei in viaggio tramite Android Auto o Apple CarPlay.
Listen, listen to RV Radio.
Miki, dietro a tutta questa grande voglia di vivere che si nota in tutti i tuoi momenti, anche standoti vicino, solamente a sentire quello che fai anche in I Feel Good, in tutte le volte che ti abbiamo incontrato e anche in questa intervista, c'è una storia che tu hai raccontato tempo fa, quella della malattia che è arrivata nel 2014. Io ho letto una tua intervista fatta a Repubblica 5 anni dopo quei momenti difficili e mi vorrei soffermare in realtà su quella che è stata una tua frase, perché tu hai detto: il momento più bello non è stato quando sono tornato dietro al microfono, perché ovviamente c'è stato anche un momento in cui purtroppo non ti sei potuto rimettere ai microfoni, ma quando sono riuscito a sentire l'aroma di un caffè, perché quelle sono le piccolezze forse importanti della vita a cui magari non diamo grande peso quando stiamo bene bene.
Sì, io penso che tante piccole cose ne diventa una grande. Nella vita succede, in un minuto ti cambia la vita. È venuta fuori questa malattia, un tumore alla gola, voglio dire, dovuto al papillomavirus, dunque di conseguenza un papilloma. Cosa succede? Che tu entri in un mondo particolare, ti risvegli, e questo qua mi ero arrabbiato perché ci vorrebbe una campagna pubblicitaria per dire che il papillomavirus può portare questo problema, no? Sia agli uomini che alle donne. Dunque cosa succede? Che prima cosa non sai quanto vivi. Dunque cambia tutto, cioè non è più la priorità, non è più il lavoro, non lavoro, cioè inizi a dire prima cosa perché a me, poi entri in questo mondo che esiste, è brutto dirlo ma esiste, e a un certo punto i valori della vita sono altri, capito? E forse mi è servito, perché quando sei sognatore dai tutto per scontato e nella vita non c'è niente di scontato. Dunque, in questo contesto di terapia, una terapia molto dura, no? Cioè, c'era un mio amico che diceva: smetti di fare le lampade, ma non erano le lampade, era la radioterapia. Dunque, mangiavo guardando dei programmi che mi facessero venire voglia di mangiare perché non sentivo i sapori. Io ho iniziato a sentire i sapori dopo 9 mesi, 8 mesi, e ti dico la verità, la prima volta che ho bevuto il caffè ho pianto. Dunque lì
cambia
tutto. La vita cambia e ti insegna, e lì devi impari a vivere. Ecco perché ti dico, forse è servito a dei sognatori, e per soltanto per farti capire che in un minuto può cambiare.
Assolutamente sì, abbiamo parlato tra l'altro tantissimo di sogni, l'hai nominato tantissime volte il termine sognatore, perché si vede che appunto lo sei stato e lo sei tuttora. Ce n'è uno, un grande sogno che ancora non hai realizzato, magari dici vorrei proprio farlo?
Ma sai, il mio sogno è sempre stato quello di realizzare uno show, però ti dico la verità, sono arrivato a un punto che vivo giorno per giorno e cerco sempre di avere nuove emozioni. E non ho più quell'idea, sai, prima una volta avevi l'idea di arrivare, non arrivare, arrivare. Molte volte ti chiedi: ci potevo fare di più? Che molti se lo domandano, no? Perché non sei arrivato magari in televisione? Ci sono tante cose, secondo me. Molte volte posso aver sbagliato io. Molte volte è un binario che tu sei. Però devi fermarti e dire: beh, io questo lavoro lo faccio da oltre 30 anni. Ho mantenuto le mie famiglie, ho fatto quello che ho fatto, faccio quello, mi devo ritenere fortunato. Dunque non ho più quel sogno, il sogno è cercare di, vedi, I Feel Good nasce proprio dalla mia esperienza della malattia, perché lì ho capito che la gente ha voglia di sorridere e ha voglia comunque di star bene, la radio è un passatempo, dunque nasce proprio questo progetto, io ho detto: io voglio fare un programma che sia un contenitore, poi tecnico, non tecnico, parlare, non parlare, ma la gente, io mi devo divertire perché la gente si diverte, punto, poi quello che viene, viene, ecco, cioè voglio dire.
Tu hai parlato anche di errori in questo piccolo accenno che hai fatto adesso nell'ultimo momento. C'è, tornando magari ridendo anche un pochettino, una cazzata che hai fatto durante la tua vita e che consiglieresti, non che sconsiglieresti, cioè che consiglieresti, magari un qualcosa che tu hai fatto di impulso, senza magari prendere troppo tempo per quanto riguarda la decisione, e che poi si è rivelata invece una cosa veramente proficua?
Cazzate ne ho fatte tante, perché quando tu fai, comunque hai un valore, hai un repertorio e magari non arrivi, ecco perché molte volte è il tuo comportamento. Però non è che le ho fatte appositamente. Quando sei giovane, noi siamo egocentrici, no? Poi magari sei anche un bel ragazzo, cioè ti sembra tutto, cioè, tutto sembri Remida, no? Qualsiasi cosa che tu fai funziona, ma non è colpa, cioè non è che tu lo fai apposta, no? Di conseguenza hai un comportamento, ma non vuol dire che te la tiri o magari perché... Però questo dà fastidio agli altri. Dunque forse pago la conseguenza di arrivare, e per me è tutto facile, arrivo sì, sorridendo, no? E magari in casa degli altri devi stare un po' più taciturno, passare la cresta, ecco. I miei errori sono stati questi, poi comportamentali no, nei confronti di altri no. Però molte volte ti senti Remida, vai avanti come un treno, e là ci sono degli errori.
Ci sono
errori.
Poi dopo degli errori che per si forza, rischiano a fare.
Per forza.
Assolutamente sì. No, io direi grazie in realtà, sì? Perché è stato molto intenso come momento, come intervista in generale, come chiacchierata, anche quello insomma che abbiamo fatto fuori. In realtà volevo dire grazie, perché anche nel senso, quando siamo fuori e racconti le cose, si vede proprio la passione che credo ci hai messo in tutti questi anni e che si vede.
È tutto il vissuto che ci racconti, ci tramandi e ci porti a vivere sia nella tua I Feel Good, ma anche quando si fanno quelle piccole chiacchierate ai microfoni come adesso, ma anche in generale extra microfoni.
Sì, ma mi avete fatto emozionare.
A te, anche a noi. Ciao Miki, grazie mille.
Poi.